Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino lo prendeva come niente e lo sollevava su. Era bello il panorama visto dall'alto, si gettava sulle cose prima del pensiero. La sua mano era piccina ma afferrava il mondo intero. Ora la città è un film straniero senza sottotitoli, le scale da salire sono scivoli. Scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, e rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, e rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango. La città è un film straniero senza sottotitoli, una pentola che cuoce pezzi di dialoghi. Come stai? Quanto costa? Che ore sono? Che succede? Che si dice? Chi ci crede? Allora ci si vede. Ci si sente soli dalla parte del bersaglio e diventi un appestato quando fai uno sbaglio. Un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. È una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi. Che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, di non riuscire più a sentire niente. Il battito di un cuore dentro al petto, la passione che fa crescere un progetto, l'appetito, la sete, l'evoluzione in atto, l'energia che si scatena in un contatto. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, e rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, e rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango. E mi fondo con il cielo e con il fango. E mi fondo con il cielo e con il fango.
Fango, Jovanotti, l'ultimo singolo di Jovanotti, no, non è esattamente l'ultimo, ma siccome noi siamo anticonformisti, non è che adesso noi mandiamo, come tutte le altre radio, il singolo del momento. Noi
zitto che non hai mandato sempre la mia moto. quella del lontano, non so, mi ricordo che è 90-91.
Ma questo era l'ultimo, diciamo, sì, cioè il disco che aveva lanciato, l'ultimo disco di Jovanotti.
Il disco che ha lanciato l'ultimo
fa,
disco.
Il singolo che lanciò Safari. Adesso sta per uscire il nuovo album che sarà, chissà se sarà un capolavoro, l'ennesimo capolavoro. Beh, o l'ennesimo, il disco dell'inizio del declino. Perché ma uno gli deve anche portare un attimo sfiga a Jovanotti, perché è l'unico cantante, a differenza di tutti quelli che piacciono a Francesco Franceschini.
Non diciamo cavolate, per
in regia,
sotto
Arnaldo
Natale.
Casali al microfono.
Non diciamo cavolate nell'avvento. Per
allora, è l'unico cantante, a differenza di tutti quelli che piacciono a Francesco Franceschini, sì, che nonostante
i
22 anni di carriera, non ha ancora sbagliato un album. Però chissà, magari
l'unico
potrebbe...
no, ma lasciamo perdere.
Comunque noi parleremo del prossimo album, anche perché noi ovviamente ci chiamiamo adesso in onda.
Adesso in onda cercando l'oro in questa specie di così.
Ma se noi siamo adesso, l'ultimo album di Jovanotti si chiama?
Ora.
Quindi a palla, faremo vedi una puntata chiamata Ora in onda.
Sparati.
Ma di che cosa parliamo oggi? Francesco Franceschini se lo stava chiedendo
no,
prima
ma
della
io
puntata.
Non, ma io sono bravissimo a improvvisare.
Me l'ha chiesto tre volte, dice, ma oggi di che parliamo?
Perché non lo sai manco te, questa è la verità.
La verità è che la puntata oggi è in omaggio a Francesco Franceschini.
Sì, ma lo esageriamo.
Perché dobbiamo proseguire un discorso che abbiamo iniziato 3 settimane fa.
Sì. Prima dell'Albania?
Prima dell'Albania.
Sei stato in Albania possiamo con Francesco, anche con un altro Francesco.
Possiamo anche parlare dell'Albania, se vuoi. Oggi possiamo un po' improvvisare. Ma il tema ufficiale della puntata è un tema appunto che abbiamo iniziato 3 settimane fa e che non abbiamo concluso per questioni di tempo. Dobbiamo
perché sei logorroico come tutti sanno.
3 settimane fa la notizia qual è? Noi siamo sempre un po' sulla notizia, no?
Sì, 3 settimane fa.
La settimana scorsa abbiamo mandato in una puntata, abbiamo mandato in onda una puntata in prima assoluta, sì. Una puntata che era stata registrata un anno e mezzo fa quasi.
Sì.
Era per recuperare la puntata su Monicelli, che era stata proprio
improvvisata, cotta e magnata.
Beh, Monicelli
è morto la notte stessa
alle 9 di sera e noi abbiamo fatto
la mattina, già stavamo lì.
Quindi la stessa scuola per recuperare, abbiamo mandato l'intervista a Cecilia Minocchi, che avevamo registrato nel settembre, credo, del 2009.
Del 70. Ah, no.
Comunque sono un mese che parliamo sempre di cinema in un modo o nell'altro, perché abbiamo prima di Minocchi, Monicelli, prima ancora c'era Dalatri.
Di Martone non abbiamo parlato mai ancora.
No.
Perché noi credevamo, non l'hai visto, io sì.
No, com'è?
Bello molto.
Sì?
Sì, sì. Piaciuto molto.
Io ho visto ieri sera invece, già che mi stuzzichi, sono fresco di L'ultimo esorcismo.
No, non l'ho visto.
E che ci sono andato, stavolta è l'unica volta che sono andato a vedere un film e c'avevo più paura quando sono entrato che quando sono uscito.
Ah,
devo
sì.
dire la verità. Sì, perché alla fine tutto sommato non è che mi
metta già
così
viste.
Tanta paura. Ma guarda, neanche. Diciamo che è un film che tutto sommato è anche fatto bene, perché non ci sono molti effettacci, non ci stanno le classiche musiche che ti terrorizzano.
Dei goblin.
Ecco, è un film molto... No, io lo potrei anche consigliare. Il punto è che il bello è che lo slogan, no, è "Se credi in Dio, devi credere anche nel diavolo".
Sì, l'hai doppiato tu? La voce più o meno è quella.
Invece, in realtà, alla fine, tutto sommato, se tu non credi nel diavolo, alla fine del film continui a non crederci.
Sì.
Perché tutto sommato non ti dà le prove, diciamo, il dubbio te lo lascia. È va fatto bene. Abbastanza bene, è un film pomodaiolo, secondo me. Perché...
Vabbè, ma lo strillo un po' di copertina sì, deve essere esatto. sempre per attirare gente.
Come We Want Sex, no? Che non c'entra niente con l'erotismo, film, che sì, è un certo. film che parla di un gruppo di femministe che
sì,
si hanno ribellate per ottenere pari diritti.
Ribellano, certo.
E il titolo è We Want Sex,
come dire, sembra la Fennec degli anni
esatto.
d'oro.
Invece no. Invece no, questo film, L'ultimo esorcismo, è praticamente girato con una tecnica un po' modaiola, a dire la verità.
Quella della un po' della The Blair Witch Project
esatto,
in poi,
esatto, insomma, esatto.
documentary.
Poco tempo fa prende una sorta di scopiazzatura REC,
sì, sì.
Però,
REC
è più,
sì.
però almeno è più intelligente di REC, perché REC è sempre una troupe televisiva che va a fare un servizio e quindi è girato insomma come servizio televisivo.
Spacciato per
sì,
vero.
Però almeno anziché i vampiri ci sta il diavolo, che è un po' più credibile comunque. E soprattutto c'è un esorcista che non crede nel diavolo, questa è una cosa abbastanza simpatica, cioè un esorcista americano, di questi un po' di queste serie un po' mezze fanatiche, no? Che vanno, no, sette, non so, pastori, però sei di questi che vanno in chiesa, che fanno i comizi, no? E dice, buona, il Signore ci salverà tutti, vero? Alleluia! No, così.
È come un politicante di
esatto,
oggi, praticamente, che chiacchiera tanto e non crede in quello che dice.
Mentre fa l'intervista dice, ma lo sapete che questi non stanno a sentire quello che dicono, so, è tutti esaltati. Se io gli dico adesso la ricetta per
della
fare
torta di mele,
la torta di mele, loro mi diranno, dice, ma no, non ci credo, ti faccio vedere la prossima omelia. La fa l'omelia con l'intervista, perché il Signore ci salverà? Sì, ci salverà. E se voi prendete 2 mele, le cuocete bene, verrà una splendida torta, dite alleluia, alleluia.
tipo Benedetta Parodi, esatto. Insomma.
E quindi lui va a fare un esorcismo, in realtà convinto che il diavolo non esista, e quindi dice: in realtà io li faccio questi esorcismi, perché lui tipo aveva iniziato da bambino, perché era figlio di un pastore, quindi era un
figlio d'arte,
esatto, diciamo, figlio d'arte, figlio dei suoi, quindi aveva iniziato da bambino. Poi da adulto a un certo punto si era domandato: ma forse non esiste il diavolo? Ecco. E quindi diceva: in realtà io faccio questi esorcismi, sono riti che aiutano le persone a stare meglio, ma in realtà non
scettico,
niente. E quindi va a fare questo esorcismo, convinto insomma di andare a fare la solita sceneggiata, e invece succederà qualcosa.
Vabbè, non ce lo raccontare, lo vedremo. E dai, siamo a Natale,
comunque
è sempre Casali,
ancora
non
abbiamo
posseduto.
Detto di che parla, vediamo se riusciamo a finire la puntata senza di dire parliamo? L'argomento della puntata.
Fino adesso abbiamo parlato nello specifico di Jovanotti e di Safari e del nuovo disco Ora.
Ma tutto c'entra.
Poi abbiamo parlato di noi credevamo possiamo così anche, di Martone.
Possiamo anche
poi
parlare...
abbiamo il giorno di Natale di Renato Casali, che è consigliato anche per le feste natalizie prossime venture.
Esatto.
E volendo anche, se volete, per chi vuole, abbinato all'ospite notturno di Franceschini. Canta e cattivo quell'uomo, insomma, si fa per dire.
Uomo,
insomma. È un eufemismo. No, volendo abbinato. Sì, all'ospite
anche
notturno.
L'ospite notturno che sta facendo molta pubblicità su Facebook.
Su Facebook, ma visto che siamo.
Ma perché citiamo Facebook? Ma
non perché sarà Franceschini mica che a volte volta. Ogni tanto.
Allora, perché
fa
tre settimane fa noi abbiamo fatto una puntata su Facebook. Perché?
Adesso mi devi.
Perché la notizia denunciare. Era: la notizia no, era no. Francesco Franceschini è uscito da Facebook.
Pensa se esce Obama.
Oggi, qual è la notizia?
Sì, Franceschini è tornato.
Esatto.
Come il figlio il prodigo.
Esatto, il figlio il prodigo.
Sarà finita.
Uccidiamo
Buffone.
Il vitello grasso.
Buffone.
Ma no, lei è il figlio il prodigo.
Finita.
Esatto, quindi abbiamo il figlio il prodigo.
Sprudico, nel senso
che
così.
È tornato su Facebook.
Ticaria, mi fai
perché
venire.
Ovviamente non poteva più resistere. Ha fatto giusto in tempo a fare una puntata su Facebook. Quindi diceva, mi sono disiscritto.
Ma io faccio, guarda, adesso ti do questo annuncio in anteprima. Un mese sì, un mese no.
Ah, ecco. a mesi
alla fine di Natale mi ridisiscrivo e poi a gennaio vediamo.
Bene. Allora, quindi il tema della puntata tutto
appena
sommato...
mi sono iscritto ho letto un miliardo di messaggi contro la Gelmini e già mi era venuta voglia di...
Perché tu sei un gelminiano?
Non è un pochino gelminiano, sono sfastidiato un pochettino.
Comunque, a proposito, quindi visto che parliamo di Facebook, possiamo parlare di tutto perché su Facebook c'è un po' di tutto.
Di
una
tutto.
Cosa che non abbiamo detto l'altra volta io la devo dire subito. No, ovviamente siamo partiti dal film The Social Network che tuttora è nei cinema.
Che io non ho ancora visto, sai?
Ecco, allora date una mossa, valla a vedere perché è veramente bello. Film di David Fincher.
Quello di Seven,
quello di
Fight Club. Anche, sì.
Alien al cubo.
Sì,
il film con cui ha debuttato. Il film di debutto, il primo film importante che ha fatto.
Ah, Alien al cubo, Alien 3, Alien al cubo. Mi fai
Alien al cubo,
io sai che
Alien 3.
È vero. E allora
era piccolino.
Allora se è per questo anche
The Game con Michael Douglas, fantastico.
Con Douglas.
Film, esatto, molto molto bello.
Michael Douglas.
E recentemente il curioso caso di
Benjamin Button che non mi è piaciuto però.
Che non ti è piaciuto è che tutti ne pagano come un po' il film il passo falso di David Fincher.
Lei è pesante, lento,
a me è piaciuto,
pachidermico. Troppo
a me
lungo.
È piaciuto abbastanza. Vabbè. Non è che mi ha esaltato, però comunque Fincher è un grande artista.
Sì,
e The Social Network è senza dubbio uno dei suoi film migliori. Ne abbiamo parlato appunto tre settimane fa con Alessandro Dall'Adri. Lo potete riascoltare ovviamente sul nostro sito radioadesso.it.
Come fare una puntata senza parlare di niente, notate
o
cosa
o parlare di tutto.
O parlare di tutto.
Ma quello che non abbiamo detto è il finale del film, che assunto lo sveliamo.
Ma non lo dire!
Ma, sì,
lo diciamo.
Lo voglio
ma The Social
dire.
Network?
Insisto, a un certo punto nasce Facebook.
Lo sanno tutti.
Ebbene sì.
Litigano quelli che l'hanno formato, si minacciano querele, si
esatto.
Menano anche.
Che è tutta
non
storia.
L'ho visto, ma me l'immagino.
La cosa che non è che si minacciano, è tutto
è vero.
In tribunale.
Si menano pure, no, ma si inoltre minacciarsi si picchiano.
No,
non si picchia, no, non si per andare a sberle.
Ma sono gente civile, ma
sì,
comunque la cosa interessante
la è rivincita dei nervi,
la scena finale del film, che la possiamo rivelare, tanto non è un giallo. Il film
ma
si conclude con una scena molto significativa.
Non lo dire.
C'è un motivo se la devo dire.
Va bene, dilla.
Perché almeno rovino la sorpresa. No, è una scena molto carina.
Mi tappo le orecchie perché io non ho ancora visto.
Tanto il film inizia, e quindi questo lo possiamo dire,
inizia certo,
con Mark Zuckerberg,
sì.
Il fondatore di Facebook.
Dov'è che vai a fare il corso d'inglese tu?
A Dublino, quindi Dublino. Si capisce perché lo paghi così. perché gli irlandesi pagano peggio di noi in inglese. Zagreb inizia appunto che litiga con la fidanzata. Quindi,
cosa che è capitata a tutti, esatto, nei tempi della nostra
vita. Solo che di solito quando noi litighiamo con la nostra fidanzata, al massimo, non so, scriviamo una poesia. Io scrissi un racconto molto cattivo che feci leggere agli amici. Invece Zagreb va sul suo blog, la sputtana per bene dicendo che c'ha le zinne piccole.
Questo l'avevamo detto già.
Esatto, solo che poi che cosa combina poi lui dopo aver lasciato la fidanzata? Fonda Facebook per sfogarsi e diventa multimiliardario. Diciamo tutto questo per sfogarsi perché aveva litigato con la fidanzata.
Ma non è che vorrebbe comprare la Lazio, perché lo lascia. Volesse comprare la Lazio,
che lo lascia. Quindi a quel punto lui fa questo face mesh che attualmente è stato venduto proprio in questi giorni, il dominio, non so per quante migliaia di dollari o milioni di dollari,
forse milioni,
che è praticamente un sito dove si possono mettere, si possono paragonare le ragazze di Harvard, quelle chi è più buona, chi è meno buona, e si possono votare, tipo tornano nell'anno. Vota
tu di la verità, ci sei rimasto incavolato perché non ci sei,
che non mi hanno candidato. Lo so. Ma dico, non ti possiamo candidare perché tu fai parte della commissione che seleziona, essendo la selezionare è il...
Ma quali titoli avresti avuto per farti candidare?
Ma come? Ma voi, ma che dobbiamo, lo devo dire pure? Ma figuriamoci, va bene.
Giusto, questo è
vero. Non mi hanno candidato solo perché io sto nella giuria, diciamo.
Facciamo così, il prossimo anno ci candidiamo in coppia.
Ecco. Così. Io devo cambiare giornali in modo che, almeno un anno, in modo che mi possano candidare.
Va bene, facciamo così.
Perché dai, mo se vuoi dire, no. Ma chi dovevano candidare? Su, se vedi i candidati, non
hanno candidato anche una mia ex alunna. Samantha.
Cioè, Samantha Togni è stata una tua ex alunna.
Certo, 2 anni.
Allora, votate Samantha Togni.
2 anni.
Tornare nell'anno anche lì su Facebook quest'anno, ecco, rientra tutto in realtà su Facebook, perché quest'anno il Tornare nell'anno, questo premio istituito dal Giornale dell'Umbria 3 anni fa, vinto da Maria Grazia Proietti nel 2007, guarda, da Angelo Vescovi nel 2008 e l'anno scorso da Giuseppe
Vescovi
Papati.
È stato ricandidato, no, perché quest'anno Vescovi no, mi sbaglio con
quest'anno
non
è
si può ricandidare, no, chi ha già vinto,
no. Quest'anno si è approdato su Facebook, quindi lo trovate anche su Facebook il premio Tornare
questo salto dall'esorcismo a...
Torniamo a The Social Network. Quindi che cosa succede? Lui, per sfogarsi in qualche modo, crea questo sito Facebook, che poi ha un grandissimo successo, lo crea in una notte ha non so quanti
buia
migliaia
tempestosa,
di contatti,
sicuramente.
E di conseguenza da lì poi parte l'idea di Facebook. Ora, come finisce il film? E questa è la scena.
Ce lo devi dire.
Oh, porca miseria.
Lo vuole dire. È così.
Allora, la scena finale del film, dopo tutto quello che non vi dico, tutto quello che succede, ma tanto l'ha già detto Franceschini, processi, cose.
No, ho detto niente, non l'ho visto, come ho fatto a dirlo.
Ma perché è una storia vera e tutti la conosciamo, perché è una storia, insomma, molto contemporanea. La scena inventata del film, ma molto significativa, è lui che, dopo essere diventato multimiliardario, aver vinto i processi, eccetera, eccetera,
aver comprato la Lazio.
Gli avvocati escono dall'ufficio dove lui si trova. Lui dice: sì, arrivo. Un momento, sta al computer, va su Facebook e chiede l'amicizia a Erica Albright.
E chi è?
È la sua ex.
Ah, ok.
E il film si conclude con l'inquadratura finale del film. È lui che aggiorna, aspettando che lei accetti l'amicizia, e lei non gli dà l'amicizia.
Così impara.
E questa è molto simpatica. Ora, perché ho detto questa cosa? Perché il bello è quello che c'è nella realtà. Cioè, Erica Albright nel frattempo ha aperto un blog e ha ovviamente risposto a tutti i fan che gli chiedono, soprattutto dopo l'uscita del film. Lei è diventata famosissima, prima non la conosceva nessuno perché tutti conoscevano Zuckerberg, ma Erica Albright chi la conosceva? Tanto che io quando ho visto il film avevo anche il dubbio che fosse un personaggio immaginario, in realtà. Invece esiste veramente.
È stata una sua ex.
È stata la sua ex, e quella da cui poi è nato davvero Facebook, cioè da una litigata con lei. È tutto vero quello che sta nel film. Questo è interessante.
L'amore, che danni che fa.
Lei ha detto: l'unica cosa che non è vera nel film, è tutto vero, tranne, dice, mi sono molto divertita a vedere il film, questa attrice che mi interpreta è molto brava, tra l'altro c'ha un anno più di lei l'attrice che la interpreta, paradossalmente, perché essendo comunque una storia contemporanea.
Ho capito.
Di solito ovviamente gli attori sono molto più giovani dei personaggi, in questo caso è l'attrice c'ha un anno di più. Lei è dell'84 e l'attrice è dell'84 e lei è dell'85.
Nessuno, non ci perdiamo in...
Insomma, dice, l'unica cosa che non è vera è che lui mi ha fatto la richiesta d'amicizia su Facebook. Non me l'ha fatta perché io non sto su Facebook.
Ah, ecco.
Però visto che da quando è uscito il film tutti mi dicono: ma perché non ti iscrivi a Facebook? Perché non ti iscrivi a Facebook? Mo' mi iscrivo e vi faccio sapere se mi fa richiesta d'amicizia. Quindi si è iscritta a Facebook e, udite udite, ha accettato la mia amicizia.
Ma vattene.
Quella di Zuckerberg no, ma la mia sì.
Ma sarà un...
No, no, è proprio lei.
Si spaccia
no,
per
no,
lei.
No, è lei, è lei.
È lei?
Sì, sì, sì.
Tu che gli hai scritto? Con il tuo inglese dublinese?
Sì, sì.
Non ha capito niente.
Non ha capito niente.
Sarà un produttore di Hollywood.
Credo che l'ha
detto di sì.
Esatto. Fatto sta che, insomma, se voi andate a guardare tra i miei amici, quindi Zuckerberg no, ma io sì. Io sono amico di Erika Albright, che comunque commentava l'ultimo stato di Facebook che ho letto di Erika. Stava dicendo che ha più amici lei di uno dei fondatori di Napster, che è anche uno dei suoi miti. Tra l'altro, uno dei fondatori di Napster è quello di cui parla lei, che su Facebook c'ha meno amici di Erika Albright.
Ma che c'ha più amici, è più bravo o più fesso?
Non ho capito. Questo non si è mai
capito. Vabbè.
A giudicare dalla politica italiana, più fesso, ma non facciamo nomi. Uno dei fondatori di Napster, questo invece è interessante, un altro dei fondatori è stato poi uno dei co-creatori di Facebook, e tra l'altro era anche uno dei protagonisti del film, interpretato da Justin Timberlake, cioè era uno dei NSYNC, non so come si pronuncia, nonché ex fidanzato di...
Beh, dopo te ne racconto un'altra io carina, allora, su Facebook, quando hai finito.
No,
dai.
Ma dicela subito.
No, subito, che c'era un'altra cosa simile a questa, me l'ha raccontata Samuele Bersani, e mi ha detto che un giorno lui...
Il tuo amico
Samuele Bersani? No, una volta sola mi è capitato di farci scambiarci due chiacchiere, mi ha raccontato che c'era uno che si spacciava per lui su Facebook, aveva messo le sue foto e tutti chiedevano l'amicizia a lui, credendo che fosse il vero Bersani. A un certo punto il vero Bersani ha chiesto l'amicizia al falso Bersani, e il falso Bersani gliel'ha rifiutata dicendogli: ah, cretino, ma chi ti credi di essere? Sono io il vero Bersani. Questo è bellissimo.
Sono cose che accadono, cose da Facebook.
Cose da Facebook.
A tal proposito posso dirvi che tra i personaggi più recenti, tra i VIP più famosi che si sono iscritti a Facebook, c'è Francesco Salvi.
Questo lo sappiamo perché ci hai messo i manifesti proprio tu, praticamente.
Sì, ma il fatto è che, adesso vi svelo questo piccolo segreto, attualmente se gli chiede l'amicizia ad accettarla sarò io.
Perché? Sei il gestore del suo profilo?
Sì.
Ma per quale motivo?
E lui ancora non ci ha messo mani, in realtà. Attualmente lo faccio io, però sono autorizzato da lui, quindi non è che sono un falso Salvi.
No, sei un falsissimo.
Sono un falso nel senso che finora lui non ci ha messo mano. Però diciamo che quando siamo tornati dall'Albania io l'ho convinto a iscriversi a Facebook, e quindi mi ha detto: vabbè, fammelo tu intanto. E quindi io gli ho già mandato le password, però ho visto che lui ancora non ha fatto nulla.
Ho capito. Quindi però, se chiedo l'amicizia a Salvi, sei tu a darmela.
In questi giorni sono io a darmela.
Signore,
poi
hai fatto bene a dirmelo.
Che molto presto lui si impadronirà del profilo. Siccome lui ce n'aveva adesso dei profili pubblici che non erano assolutamente riconoscibili, insomma, non si trovava nemmeno. Io ho detto: no, guarda, devi fare un profilo privato, non vero, un account.
Ho capito.
Quindi ecco, tu mi hai stuzzicato prima, se vuoi posso dirti qualche cosa sull'Albania.
No, ma che siete andati a fare? Questo volevo sapere.
Ecco,
perché soprattutto perché ci è venuto anche lui.
No, in realtà è il contrario,
ah,
perché ci sono andato io.
Sei andato anche tu.
Perché? Allora, io stavo, mi chiama il manager di Salvi, noi avevamo ovviamente, come sapete, c'è stato questo spettacolo su San Francesco che dovrebbe diventare ora uno spettacolo vero, quindi ne stiamo discutendo per farlo diventare uno spettacolo teatrale, fargli girare l'Italia, questo spettacolo Il Giullare di Assisi, tratto dal mio testo e interpretato appunto da Francesco Salvi, che ha debuttato in qualche modo, ma questo lo sapete bene perché abbiamo fatto una capoccia tanta,
no,
l'abbiamo anche fatto
proprio
sentire diversi brani, però al Popolo di Regione abbiamo fatto questa, che doveva essere un esperimento. Il Giullare d'Assisi, quindi Francesco d'Assisi comico fatto da Francesco Salvi, questo esperimento è riuscito pienamente, quindi ora probabilmente si farà uno spettacolo, quindi noi siamo in contatto per questo fondamentalmente. Mi chiama il manager di Salvi, appunto per parlare di queste cose qua. A un certo punto mi fa: senti, dice Francesco se vuoi andare con lui in Albania. Ho detto: ma io gli ho risposto così: non ho idea di che cosa vado a fare né quando, ma digli di sì perché io con lui vado da qualsiasi parte. Io pensavo scherzasse, perché Salvi è un tipo che appunto scherza anche quando ti manda i messaggini per dite vengo al festival e fa lo spiritoso, quindi pensavo fosse una battuta. Mi richiama il giorno dopo e mi dice: allora senti, partiamo martedì, andiamo in aereo, credo, forse in macchina. Io...
A fare cosa? Non si è capito.
Allora, si parlava di televisione in qualche modo. Effettivamente la cosa era un po' stanza buffa, perché il punto è questo: l'agente di Salvi è tornato in contatto tramite Facebook, quindi c'è sempre di mezzo Facebook.
C'è sempre il demonio di mezzo.
Il figlio dell'agente di Salvi ha fatto amicizia su Facebook con un ex attore che faceva il drive-in e il Mega Salvi Show come comparsa, che si chiama Gino Concari o Concari.
Non lo conosco.
Questo gli dice: guarda, io adesso lavoro in Albania, anzi ho fatto proprio i soldi in Albania, sono un imprenditore, c'ho anche una televisione, eccetera, eccetera, vieni perché qui c'è un grande fermento, vieni qua. Quindi ha invitato l'agente di Salvi e Salvi in Albania. A quel punto Salvi dice: ma Arnaldo, tu sei una persona curiosa, qua giornalista, vieni anche tu, accompagnaci.
Ho capito.
E quindi praticamente siamo andati fondamentalmente ospiti di questo personaggio, che ci ha presentato sostanzialmente il direttore, il proprietario di una delle più grandi piattaforme televisive albanesi, che oltre alla principale televisione albanese, che si chiama Vision Plus, o Vision Plus. C'è anche altri 50 canali satellitari e 25 del digitale terrestre. Quindi sostanzialmente il punto era andare a stringere i contatti con questa televisione, perché loro in questo momento sono in cerca di creatività e professionalità.
Ho capito.
E ovviamente a loro gli interessava soprattutto Salvi, che è famosissimo in Albania, come d'altra parte tutti i personaggi italiani. Come sai, in Albania la televisione italiana è come se fosse loro. Una cosa che io non
so. Ecco perché vengono qui, pensando di trovare nella realtà la TV.
Esatto, beh, sì, questo da sempre, no?
Trovano altre cose.
E quindi loro vogliono lavorare con Salvi, ma in generale comunque erano interessati a idee. Quindi abbiamo studiato un po' di progetti per la televisione albanese.
Ma in che lingua parlano in albanese?
In Albania parlano una lingua che è appunto l'albanese, che però è una lingua che non appartiene a nessun ceppo linguistico.
E tu che lingua parlavi?
Italiano. Perché? Perché noi abbiamo qui il luogo comune, sentiamo gli albanesi che parlano italiano, e vabbè. Uno dice stanno qua in Italia, è normale che parli in italiano. In realtà ho scoperto, me l'ha spiegato il direttore di questa televisione, che il 90% della popolazione albanese, 90%, capisce l'italiano.
Perché è colpa sempre della TV.
Colpa, in questo caso potremmo anche dire merito.
Merito,
però, scusa,
ma
Francesco,
diciamo merito.
Insomma,
diciamo
quindi
merito.
Se tu vai in Albania e fermi per strada una persona e gli parli in inglese, questa ti risponde in italiano, perché per loro la lingua internazionale, cioè la lingua che si parla con gli stranieri, è comunque l'italiano, l'inglese non lo conoscono.
Pensa, a Terni, se tu fermi per strada qualcuno e gli parli in italiano non te capisce.
È questo, capito?
Questa è la fregatura.
E quindi effettivamente io in Albania ho sempre parlato italiano, perché a parte che le persone con cui ci rapportavamo, diciamo, parlavano tutte molto bene l'italiano, ma anche andavi per strada a comprare...
La mortadella.
Comunque, se tu gli parlavi in italiano, loro ti capivano.
Va bene, ho capito l'antifone.
Quindi, questo è molto interessante. E devo dire, l'Albania è. Questo tratto è stato. Pensa il sesto viaggio che ho fatto quest'anno all'estero, dodicesimo in tutto. Quindi ho fatto 12 viaggi in 12 mesi.
Specie di viaggio apostolico pure te fai. Come il
faccio
Papa.
Viaggio come il Papa. Tu pensa che io ho visitato in tutta la mia vita 7 paesi. Di questi 7, 3 l'ho visti quest'anno.
Uno era Vacone, un altro paesi con la P maiuscola, ho capito, stavo scherzando.
Praticamente io su 7, 3 l'ho scoperti quest'anno, l'Albania, la Spagna,
Irlanda
e l'Irlanda, sì. E poi quest'anno sono tornato anche in Polonia, in Belgio e in Romania, dove ero.
Sei un globetrotter praticamente.
Quest'anno ho fatto un po' il globetrotter. E il bello è che ogni viaggio che sono tornato poi l'ho raccontato, sì, con i radio, quindi anche adesso
presumendo che agli ascoltatori ne fregasse qualcosa. Vabbè.
Comunque, visto che ne ho parlato anche su me, che ovviamente anche da ecco, tra l'altro io dall'Albania ho debuttato su Facebook Mobile. Nel senso che mi sono...
Ah, c'è anche mobile? Cioè, quello col telefonino?
Col telefonino, io non mi ero mai connesso perché non c'avevo il telefonino. Adesso ho il telefonino nuovo, non c'avevo internet sul telefonino prima. Quindi per la prima volta dall'Albania mi sono anche connesso.
Quindi hai aggiornato
Facebook,
il profilo col cellulare?
Col cellulare dall'Albania.
Incredibile.
E volevo dire che l'Albania è un paese molto interessante. Ne dovremmo parlare in modo più approfondito, ovviamente, perché ci sarebbe molto da dire. Però in generale voglio dire davvero è uno dei paesi che vive di più di luoghi comuni e di stereotipi da
parte
nostra.
Per esempio, ne dico una, no? Molti italiani pensano che gli albanesi vengano qua per fare i comodi loro.
I comuni loro, ma guai, che sono
no,
dico,
si parlo della mentalità,
ma si diceva che erano delinquenti, ma su questo forse non era errato, tant'è vero che per oggi non si dice più, oggi si parla dei rumeni, ma lì è proprio una questione di gang, che anche del vero, insomma, che però ecco, per esempio adesso è rimasto magari il luogo comune degli albanesi, mentre sappiamo che anche le forze dell'ordine ci dicono che oggi non sono più gli albanesi quelli più pericolosi,
ma sono i
rumeni, ma non perché i rumeni sono delinquenti, ma perché comunque ci sono delle organizzazioni criminali che arrivano già organizzate dalla Romania in Italia, come avveniva in Albania negli anni 90, dall'Albania negli anni 90. Però appunto ecco lo stereotipo dell'albanese delinquente appunto
è duro a morire un po', eh?
Sì, però appunto vai in Albania invece vedi che sono persone davvero squisite,
perché forse cambiano quando varcano il confine.
No, è che ripeto un po' che è vero che ci fu anche un'emigrazione da parte di della criminalità,
malavitosi.
E poi in generale, comunque, ripeto, noi viviamo in Italia, viviamo di stereotipi, quindi già siamo sempre sospettosi
un
nei confronti
tutti,
dell'immigrato.
Non è che noi viviamo di stereotipi. Forse in Inghilterra, nei confronti degli italiani, sono tutti mafiosi.
Beh, non siamo. Beh, certo,
magna
sì.
Spaghetti sì, e sì, cose sì. Del genere.
La cosa però dell'Albania, ecco, che innanzitutto i paesaggi sono fantastici, cosa che io non immaginavo. Cioè, invece c'è un... ci sono dei paesaggi meravigliosi in Albania. E la cosa interessante è che davvero oggi l'Albania è un po' l'Italia degli anni 60, cioè in pieno boom. Quindi la cosa che mi ha colpito di più a Tirana è che tu giri per la città e vedi ovunque, ma dico ovunque, Francesco, cantieri dappertutto, cioè vedi più case in costruzione che case già costruite.
Quindi probabilmente finirà questo flusso di emigrazione, qualcuno resterà.
Ma pure credo lì, che in qualche modo già sia finito, insomma, perché tutto sommato oggi in Albania resta un paese povero, e te ne rendi conto, sai come? Io ormai da quando cominciai una decina d'anni fa a frequentare la Polonia, che cominciai subito a notare il paese povero da che lo riconosci. Il paese povero lo riconosci perché non ci sono mendicanti.
Perché non c'è nessuno che gli fa le mosse.
Esatto, cioè, perché in Albania non c'è turismo, soprattutto di questa stagione, non ci stanno evidentemente persone che possono permettersi di dare soldi, e quindi è difficile che tu trovi uno che ti chiedi soldi in Albania.
Tanto
è molto
che non
difficile
glieli dai
rispetto a Roma. Sì, perché, perché la gente non ce l'ha, quindi a chi li dà? E poi non ci stanno immigrati, da noi appunto di solito a chiedere mosse sono immigrati da paesi poveri, invece lì ovviamente non c'è immigrazione, quindi
va
al
bene.
Massimo c'è emigrazione.
Arnaldo, ti dico che abbiamo finito però.
Sì. Volevo dire soltanto appunto che questo boom si riflette quindi nei cantieri, ma anche appunto a livello culturale, nel fermento, appunto parlavamo della televisione, in cui c'è questo grande, e quindi devo dire un posto davvero stimolante, perché da una parte sì, ci sono tutti i difetti che potevamo esserci, cioè, si è rimasti indietro, si fuma in tutti i locali in Albania, però nello stesso tempo vedi che c'è questa grande creatività e anche questa disponibilità economica comunque, almeno da parte di chi ce l'ha, poi ovviamente c'è anche molta povertà, però ecco sicuramente io consiglio di andare, di visitare, perché vale comunque la pena, e anche per superare un po' di
stereotipi di luoghi comuni. Ora, adesso io alla fine della puntata, dopo mezz'ora, non ho ancora capito di che cosa abbiamo parlato, ma non
ed era importanza. Esattamente l'obiettivo di
questa puntata. Quindi una puntata nonsense. Chiudiamo con la grande Carmen Consoli, una canzone di qualche anno fa, degli Esordi, l'album si chiamava Due Parole e il brano si
e
chiama...
E perché la mettiamo? Perché io questa l'ho pubblicata perché... sul mio stato di Facebook.
Ah, pensavo che fossi innamorato della Consoli. Questa notte
della Consoli no, ma sono innamorato
di Carmen. Questa notte una lucciola illumina la mia finestra.
Questa puntata, come tutte le altre, le potete trovare su
www.radioadesso.it.
Sempre su Facebook trovate,
anche se levi il dito, leggo Il Giorno di Natale, Arnaldo Casali, e trovate anche L'Ospite Notturno.
E noi ci sentiamo.
Leggete, regalate libri a Natale, soprattutto quelli di Franceschini e di Casali.
E martedì prossimo, ovviamente, parleremo di
chi
Natale.
Legge i nostri libri, verrà picchiato direttamente a casa.
Attenzione!